Radio 1 presenta
L'Italia che va.
Tutto quello che il cittadino dovrebbe e potrebbe, ma non sempre conosce.
Un programma ideato e condotto da Daniel Della Seta e Stefania Giacomini, a cura di Claudio Mantovani.
Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo.
Prima puntata di giugno, il mese dell'apertura dell'estate, non poteva aprirsi meglio che con L'Italia che va, tutto quello che il cittadino dovrebbe e potrebbe, ma non sempre conosce. Buona giornata dai vostri ricercatori di funzionalità e di eccellenze, Daniel Della Seta.
E buona giornata da Stefania Giacomini. Grazie al nostro pubblico che ci segue con crescente attenzione, ne siamo felici. E L'Italia che va, anche in questa puntata preestiva, è pronta nel raccogliere, rinvenire e informarvi sulle eccellenze nazionali.
Il Made in Italy vincente.
Le storie delle nostre piccole e medie imprese che si distinguono qui da noi e all'estero.
In una parola, ricerca e valorizzazione dei talenti con un occhio attento anche alle storie di provincia e di respiro internazionale.
Il governatore di Banca Italia, Mario Draghi, dà atto all'Italia di essere tornata sulla via della crescita e alle imprese di avere avviato il processo di ristrutturazione produttiva, ma ricorda che siamo ancora ai primi passi e che occorre rilanciare i consumi.
I recenti progressi nella produttività e nelle esportazioni, ha sostenuto il governatore, pur ancora modesti e largamente di natura ciclica, possono suggerire che un processo di ristrutturazione si sia avviato.
Per l'anno in corso la stima di crescita è in linea con il risultato dello scorso anno, del 2%, alimentata dagli investimenti e dall'espansione della domanda estera, in primo luogo in Germania.
Note positive sulla capacità di reazione del tessuto produttivo italiano giungono dall'indagine condotta dai ricercatori della Banca Centrale su un campione di 4.000 imprese.
Le imprese che hanno spostato la gamma dei prodotti verso nuovi settori nel 2006 hanno conseguito maggiori profitti. Oltre metà delle aziende ha cambiato la propria strategia negli ultimi 5 anni. È raddoppiata dall'inizio del decennio la quota di imprese che adottano forme di internazionalizzazione.
L'industria si sta impegnando con maggiori investimenti in progettazione e reti distributive piuttosto che con il ricorso a personale più istruito.
Quindi per Banca Italia il quadro del tessuto produttivo nazionale è in trasformazione, anche per gli effetti della più aspra selezione delle aziende alle prese con l'impatto di globalizzazione e ricambio tecnologico.
Lo scorso anno, dopo un quinquennio che ha visto un calo del 3%, finalmente la produttività dell'industria italiana è tornata a crescere, anche se poco più di un punto per ora. Ma siamo fiduciosi. Oggi intanto viaggiamo per l'Italia produttiva. Torniamo a parlare di energie rinnovabili. A Montalto di Castro sorgerà presto la più grande centrale fotovoltaica del paese, settima in Europa.
Una piccola azienda padovana, poi protagonista di una sfida tra design, moda e utilità. Giovani stilisti, grazie a Fashion for Good, pensano e realizzano gli abiti per i malati Alzheimer.
Cultura del dire
e del fare,
nonché del visitare, da Torino a Villa d'Este a Tivoli, la rivincita dell'italiano alla Fiera del Libro.
E il riconoscimento allo storico ninfeo laziale dell'UNESCO quale patrimonio mondiale e villa più bella d'Europa.
Non poco. In chiusura, prima di andare a pranzo, le virtù alla nuova commercializzazione del pecorino siciliano, DOP, in cerca di nuova valorizzazione grazie ad un nuovo consorzio.
E allora vi chiediamo oggi quale parco, giardino, dimora storica, anche poco conosciuta della vostra regione, in queste giornate preestive vorreste far conoscere.
Scrivetecelo, L'Italia che va vi farà omaggio di una guida del buon gusto e della ristorazione italiana. I nostri contatti allora per SMS al 335-699-2949.
Per email italiachevva@rai.it e il nostro sito www.italiachevva.rai.it,
dove potrete anche riascoltare tutte le puntate precedenti. E giusto la scorsa settimana a Piazza di Pietra si è tenuto un affollato incontro tra le aziende tedesche e quelle italiane all'insegna dell'energia pulita, del fotovoltaico. Noi oggi torniamo a parlare di fotovoltaico perché Montalto di Castro avrà l'impianto fotovoltaico più grande d'Italia, che sarà realizzato dall'Enel e che ha previsto uno stanziamento di fondi pari a circa 30 milioni di euro. L'Italia che va torna a parlare dell'impegno nel campo dell'energia solare e di questa necessità sul fronte del fotovoltaico. In particolare questa sarà la più grande centrale d'Italia, Stefania.
Sì, ma anche la settima in Europa sorgerà nelle immediate vicinanze della mai completata centrale nucleare nel noto municipio viterbese e avrà un'estensione di poco inferiore ai 10 ettari. La più grande centrale termoelettrica e della più grande centrale solare italiana, un doppio primato che grazie alla qualità ambientale degli impianti crea interessanti opportunità di integrazione tra industria, territorio, all'insegna dello sviluppo e del rispetto per il territorio, appunto.
Noi ne parliamo assieme ad Andrea Valcalda, che è responsabile del progetto Ambiente e Innovazione dell'Enel. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Sul fronte del fotovoltaico, dottor Valcalda, in che maniera si è incentrata la vostra attenzione alla ricerca volta ai nuovi materiali semiconduttori alternativi che hanno permesso di raggiungere rendimenti molto vantaggiosi?
Sì, per noi è un interesse importante sperimentare e testare nuove tecnologie, perché ci sono tecnologie esistenti che già applichiamo, come nel caso di Montalto di Castro, tecnologie che proponiamo ai nostri clienti attraverso le nostre rete di negozi Enel C, per esempio, sono quei punti dove i clienti possono approvvigionarsi e comprare pannelli fotovoltaici per le loro case. Ma per un soggetto come Enel, che è orientato ovviamente all'innovazione e al futuro, è importante guardare agli sviluppi della ricerca. Per questo investiremo circa 800 milioni di euro nel nostro progetto ambientale per nuove tecnologie a favore dell'ambiente, tra cui nuove tecnologie per il solare.
Cifre notevoli, ma quando partirà la nuova centrale e quali vantaggi porterà al nostro territorio? Curiosi.
Sì, comincerà subito la costruzione, i primi moduli cominceranno ad essere in funzione all'inizio dell'anno prossimo. È una centrale molto importante da molti punti di vista, l'avete detto voi come dimensioni. È un Montalto di Castro, è anche un luogo simbolico dell'energia italiana, quindi è importante avere lì una centrale più grande d'Italia. E poi soprattutto, è una cosa che non tutti sanno, Montalto di Castro è molto visitata, abbiamo oltre 100.000 visitatori all'anno che vanno a vedere questa centrale, quindi mettere a Montalto la più grande centrale italiana fotovoltaica significa anche fare molto per la diffusione di questa cultura, per mandare un messaggio importante a tutti quelli che vanno a visitare questo impianto.
Ma in concreto quali saranno i vantaggi?
Beh, concreti? I vantaggi sono importanti. Intanto è una centrale che produrrà 7.000 megawattora all'anno, vuol dire, per fare un rapporto, circa i consumi di 2.800 famiglie, e soprattutto vuol dire anche 5.000 tonnellate all'anno di CO2 evitata. Questo, anche per fare un raffronto, vuol dire per esempio fermare 1.600 auto, cioè togliere dalla strada 1.600 automobili, sarebbe l'impatto della centrale di Montalto di Castro in funzione.
800 milioni la cifra che lei ha sottolineato prima, una cifra ingente, però la vostra realtà è anche in questo caso collaborativa con le facoltà, per esempio, dell'ingegneria dell'Università di Pisa per un altro progetto, il progetto Diamante, un'altra centrale energetica di nuova generazione basata sull'impiego di energia solare progettata. Di che cosa si tratta e quali sono gli altri progetti in essere?
Questo fa parte del nostro programma di ricerca e di innovazione. È una centrale innovativa soprattutto perché produce cosiddetta trigenerazione, produce non solo elettricità ma produce anche calore e produce anche aria condizionata, quindi fresco per l'estate, quindi è una centrale molto innovativa da questo punto di vista, quindi molto efficiente. E il nostro progetto complessivo è oltre 4 miliardi di euro, quindi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'innovazione, e il solare certamente una parte importante del nostro progetto.
E quindi ringraziamo il dottor Andrea Valcalda, responsabile del progetto Ambiente e Innovazione dell'Enel. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
A presto.
Vi ricordate l'intervista che abbiamo fatto con Pier Giorgio Silvestrin della Lidaware, unica ditta italiana e forse d'Europa che produce capi per chi è affetto da handicap? Italia che va l'ha scovato tra le tante email che ci arrivano ogni giorno. Ebbene, lo abbiamo incontrato di nuovo in una sfida scommessa considerata quasi impossibile, il progetto Linda, un abito per l'Alzheimer. Di che si tratta? Il progetto Linda è il primo del genere in Europa, è in pratica un concorso bandito da Fashion for Good, un'associazione che si adopera per iniziative di moda per il sociale e di etica della moda, insieme ad Alzheimer Uniti Roma, l'associazione delle famiglie dei malati di Alzheimer, con il patrocinio dell'assessorato alle politiche sociali del Comune di Roma e di Alta Roma. La Lidaware ha realizzato il prototipo della proposta scelta da una severa commissione presieduta dal maestro Sarli, e noi abbiamo in linea Pier Giorgio Silvestrin. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
In che senso e in che maniera forse industrializzerete questo prodotto per la Lidaware, leader in Italia per la vendita di questi abiti per disabili?
Sì, a essere onesti, siamo stati veramente molto molto contenti di aver visto una partecipazione così grande da parte dei ragazzi, che hanno comunque sviluppato tutta una serie di idee che veramente potrebbero risolvere molti problemi nella quotidianità. Però abbiamo anche visto che sono dei prodotti, sono dei capi d'abbigliamento che si potrebbero, tra virgolette, industrializzare senza particolari problemi.
La descriviamo, è una mantella con una cintura e l'utilizzo del velcro, un materiale particolare proprio per questi malati di Alzheimer che hanno difficoltà nell'utilizzare i bottoni, per esempio.
Certo, e la particolarità di questa mantella sta nel fatto che la persona che la indossa poi senza particolari problemi può far fuoriuscire le braccia praticamente da questa mantella senza stare a slacciarla.
Per chiarire, diciamo che questi ragazzi di varie scuole di design design di moda hanno aderito e realizzato questi progetti dopo una lezione della geriatra Luisa Bartorelli, che ha spiegato che cos'era questo male e quali erano i problemi anche motori ai quali vanno incontro questi tipi di malati.
I ragazzi hanno recepito molto bene quello che ha detto la dottoressa Bartorelli, e diciamo anche che alcuni ragazzi si sono forse spinti in un'ottica un po' troppo avveniristica, altri invece hanno preso in considerazione delle soluzioni che potrebbero sembrare l'uovo di Colombo, soluzioni molto semplici, ma che purtroppo nell'abbigliamento tradizionale nessuno adotta.
Alcuni progetti che io ho avuto modo di vedere con il CompaDisc presentavano anche delle cose avveniristiche ma molto pratiche, tipo i LED luminosi sui quali si sono scritti anche i numeri di telefono, perché molto spesso questi malati perdono la memoria, quindi sono anche delle soluzioni semplici ma molto pratiche.
Sì, sono veramente molto pratiche. Adesso la sfida successiva è quella di far conoscere il prodotto, perché comunque diciamo che non è facilissimo raggiungere il cliente finale, ma internet e gli strumenti adesso correlati potrebbero darci veramente una mano. Ci auguriamo che le associazioni evidenzino comunque questo percorso per divulgare il capo d'abbigliamento che è stato creato.
Cioè, preparazione, conoscenza, moda solidale, potremmo dire, e fantasia, design italiano supportato anche dalla tecnologia. Grazie a Pier Giorgio Silvestrin per essere stato con noi.
Grazie a voi.
A presto.
La nostra mission è ricercare case history di successo e trendy, un viaggio tra businessmen, companies e location del nostro paese.
Insomma, sarà forse molto fine passare il weekend facendo shopping in qualche outlet e qualche store, magari pagando cash, ma in definitiva non si fa altro che trascorrere il fine settimana facendo acquisti, in uno spaccio, in un negozio pagando in contanti. Pensa a Stefania se parlassimo così.
Bene, io sono laureata in letteratura anglo-americana, ma mi rifiuto di usare solo questi termini. L'invasione dell'inglese, infatti, ricordano due studiosi italiani, Paolo Matteucci e Marco Grosso, il primo matematico dell'università inglese di Southampton e fonetista,
il secondo docente di lingue moderne a Losanna ed esperto di lessicologia,
rischia di compromettere sia la comunicazione sia l'identità dell'italiano. Insegnava Leopardi e prima di lui il Machiavelli che si deve accogliere la parola straniera che non abbia equivalente italiano.
Un tempo l'italiano era una lingua potente, italianizzava tutto quello che s'annetteva. Oggi, per qualche forma forse di vergogna, di insicurezza, di sottomissione, si accettano termini stranieri, snaturando il genuino ritmo della lingua.
Sentiamo invece un bilancio della difesa dell'italiano e della nostra cultura alla Fiera Internazionale del Libro.
I dati finali della 20ª edizione della Fiera Internazionale del Libro sono stati di tutto rilievo, oltre 303.000 visitatori, e confermano in tal modo il balzo straordinario del 30% registrato nell'edizione dello scorso anno. L'altro anno era stato anche l'anno delle Olimpiadi e la fiera quindi aveva goduto di un effetto traino. Quest'anno invece ha contato in particolare l'offerta e i contenuti, la ricchezza delle proposte, il nucleo centrale di questa manifestazione, una fiera diffusa che è andata oltre gli spazi del Lingotto. E noi cerchiamo di fare soprattutto un bilancio insieme all'editore Giuseppe Laterza. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, c'è stata una ripresa non solo dell'interesse degli italiani e del pubblico verso i libri, ma anche nei riguardi dell'italiano come lingua madre?
Sì, diciamo, il Festival, il Salone Libro di Torino è certamente un'occasione importante in cui tante persone si mobilitano intorno al libro e anche intorno alla lingua, tema presente in tanti incontri, tanti convegni. Naturalmente non bisogna che questo oscuri la realtà, che rimane difficile, una realtà di un paese che legge poco, che rispetto agli standard europei ancora si colloca ai livelli più bassi, però ci sono dei segnali incoraggianti e Torino è certamente uno tra questi.
Ecco, è stato un momento anche di confronto il Salone, laddove vi sono state anche al centro grandi città come Londra, Parigi e Napoli, e sono stati molto affollati gli interventi anche di ospiti come Rosa Russo e Iervolino, e anche quando si è parlato del caso Londonistan, discusso dal direttore anche Antonio Caprarica. Qual è il bilancio invece dell'italiano come lingua in un momento in cui si assiste ad una vera e propria ripresa della nostra lingua madre?
È un bilancio positivo, credo che c'è un interesse crescente, la diffusione dei nostri libri all'estero cresce e credo che questo ci debba tutti confortare, andare avanti nel potenziare e migliorare la nostra lingua e anche lo scambio naturalmente con le altre realtà culturali.
La terza, dove rinviene lei un'Italia che va nel mondo dell'editoria?
Ma io penso che l'Italia che va sia quella, diciamo, di tante energie preziose che si trovano nell'editoria anche piccola e media, direi soprattutto nelle tante piccole case editrici che nascono ogni giorno, che faticano per una distribuzione che è sempre più concentrata, faticano a crearsi un catalogo, però tirano fuori buone idee, sperimentano, fanno iniziative nuove, e da questo punto di vista credo che sia questo un segno del paese che funziona, che va.
Non le sembra quasi un parallelismo tra il mondo economico finanziario e quello culturale, queste piccole e medie imprese, queste piccole e medie case editrici che si fanno largo, che sgomitano, però producono veramente dei gioielli e così dei prodotti importanti e interessanti per l'estero?
Non c'è dubbio, la realtà delle piccole e medie imprese è altrettanto dinamica quanto quella delle piccole case editrici. Penso che la regola che qualche volta viene annunciata come assoluta, secondo cui solo i grandi possono fare una produzione generalista e i piccoli devono specializzarsi, sia una regola sbagliata. Credo che ci siano piccole case editrici che fanno libri che certe volte arrivano addirittura alla classifica dei bestseller, possono aspirare a avere un pubblico anche generale, non soltanto di nicchia.
Le piccole e medie case editrici sono delle piccole e medie imprese?
Diciamo, sono delle realtà imprenditoriali, poi la gestione spesso è di tipo artigianale e viene fatta su un impulso più, diciamo, ideale che economico, però sa, molte imprese nascono così. Anche quelle che oggi sono grandi imprese sono nate spesso da un laboratorio, diciamo,
da un pensatoio.
Da un pensatoio, anche semplicemente dal fatto che l'impresa è stata creata da un operaio, da un ex operaio, da un artigiano, da uno che aveva la passione per quel prodotto.
È stato il caso anche di La Terza, questo?
Ma certo, voglio dire, noi siamo nati da una famiglia del sud, da una famiglia pugliese che nell'Ottocento ha cominciato facendo, il padre faceva il falegname, i figli hanno aperto una piccola cartoleria e, diciamo, poi siamo rimasti piccoli, certo non siamo diventati come Mondadori e Rizzoli, però, diciamo, non c'è dubbio che si è sviluppata una maggiore caratteristica imprenditoriale, ma senza tradire, speriamo, diciamo, la passione originale.
Quella che vi contraddistingue. Allora, grazie molto a Giuseppe La Terza per essere
grazie
stato con noi.
Positivo.
Due minuti per suggerimenti, annotazioni, curiosità.
L'avevamo promesso la scorsa settimana, fare i puntati sulla Sicilia, e dopo i distretti produttivi esaminati nelle scorse settimane, ecco la nascita del consorzio Tutela Pecorino Siciliano. È quasi decuplicato in Sicilia la produzione dal 2001 al 2006 del pecorino siciliano, si pensava solamente alla Sardegna oppure a quello laziale. Adesso si è passati invece nell'isola dalla mezza tonnellata alle 9 tonnellate prodotte soltanto nel 2006. Quindi nello stesso periodo le forme prodotte sono passate da 255 a 1035. Un rinascimento vero e proprio dei prodotti tipici siciliani? Lo chiediamo a Roberto Malta, agronomo e presidente del consorzio. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
50 produttori allevatori in tutta la Sicilia. Ecco, volevo chiederle come agirà il consorzio, quali saranno le politiche che attuerà?
Tanto mi preme fare una piccola precisazione sulla sua premessa, nel senso che le testimonianze storiche dicono che il pecorino siciliano è sicuramente il formaggio più antico d'Europa.
Sì.
Quindi, e da qui poi si è spostato nelle varie parti.
Quindi è nato in Sicilia, mi vuole dire?
Sì, sì, sì.
Bene.
Almeno così risulta da testimonianze chiare e certe. Noi abbiamo costituito il consorzio nel 2001, eravamo pochissimi produttori, 12. Oggi invece siamo arrivati a 50 con una produzione che quest'anno si prevede su 6.000 forme circa. Come si fa? Noi praticamente cerchiamo di valorizzare le aree interne della Sicilia, dove la zootecnia e la agricoltura sono le attività più importanti di queste aree, appunto.
Cammarata è il centro dove sorge questo consorzio, ma in che maniera riuscite a coniugare l'agricoltura e l'ambiente attraverso la valorizzazione dei frutti della vostra terra?
Ma intanto Cammarata c'è la sede, ma la riproduzione del pecorino è tutta la Sicilia. No, come facciamo? Intanto gli animali devono essere arrivati al pascolo, quindi migliore modo di proteggere l'ambiente e il territorio non c'è, è quello di mantenere vivi questi territori, appunto, perché ripeto, l'alimentazione è base al pascolo. Il latte deve essere crudo, quindi non pastorizzato, il caldo deve essere di provenienza regionale, anche quello. Quindi, come vede, basta solo questo proprio per valorizzare queste aree.
I tre elementi essenziali che lei appunto ha sottolineato per certificare proprio il DOP, e non soltanto il DOP, anche il CORFILAC, il consorzio di ricerche per la filiera lattiero-casearia di Ragusa. Quali sviluppi potrà avere questo ulteriore passo in avanti per i prodotti tipici siciliani?
Ma questa è la strada maestra, cioè quella di avere dei riconoscimenti seri con delle di certificazione seri come il corso là, che appunto qua noi ci affidiamo. E questa è la strada per tutte le altre produzioni. Molto si sta muovendo, noi stiamo facendo un poco, non dico che siamo i primi, però siamo quelli che ci siamo mossi più velocemente, più agevolmente forse, malgrado la rinomata retratezza dei pastori, però questa è la strada sulla quale stanno procedendo, mi risulta, anche altri prodotti come la lenticchia di Villalba, come il grano stesso. Questo è il sistema, questa è la certificazione di prodotti di qualità fatti seriamente, fatti con accuratezza.
Lavoro in corso quindi nel vostro consorzio, forse la difficoltà è quella di comunicare all'opinione pubblica, comunicare al pubblico, ai consumatori, questo nuovo consorzio e la nascita di questi nuovi prodotti marchiati DOP. In che maniera però riuscire anche a tentare un'esportazione al di fuori dei confini nazionali, laddove per esempio nei grandi supermercati assistiamo invece a vere e proprie contraffazioni di prodotti tipici italiani di valore?
Già alcuni nostri soci vendono negli Stati Uniti, vendono in Belgio. Alle prime di giugno avremo qua degli operatori commerciali statunitensi, proprio perché vogliono venire a vedere qual è l'ambiente nel quale operiamo, le strutture che abbiamo, ancora sono, insomma, siamo agli inizi, dico, però vengono a vedere. Questo è di buon auspicio, per noi è importante, perché vuol dire che un interesse lo suscitiamo.
Allora, da Cammarata a Ragusano, sino ad Alia, a Castronovo di Sicilia, ringraziamo Roberto Malta per averci illustrato le bontà della Sicilia. In bocca al lupo per il vostro nuovo consorzio e grazie per essere stata l'Italia che va. A presto. Lasciatemi fare gli auguri anche al signor Maurizio.
Ora la linea va al GR1 delle 13, grazie a Loredana Diani e al tecnico Dario Colozza in regia.
La prossima settimana
vi parleremo tra l'altro di imprenditoria italiana all'estero.
E allora da Daniel Della Seta
e da Stefania Giacomini,
buon fine settimana.
Ciao.
È l'Italia che va con le sue macchinine pronto sulle piccole autostrade blu, sotto cieli di cristallo blu blu. È l'Italia che va, milioni di sigarette accese, miliardi di totocalci blu, la borsa che sale e che scende, weekend che durano un mese.